senti, mammo? Mi senti? Dalla faccia direi che mi senti. Come andiamo, Ze?
Mi sento!
Bella quella! Mi sento un brivido di... Era fighissima! Adesso mi è venuta voglia... Ho sempre... Cosa sono questi rumori? Sono dei rumori delle scariche che assomigliano un po' a delle puzzette, ma non sono delle puzzette, ne sono abbastanza certo.
Sì, giuro, non ho neanche ruttato, stranamente.
Okay. Zio non è in zona e quindi non
è nemmeno... in zona molto rilassato.
Polleggia. Proprio rilassato,
sì,
proprio un primo piano del relax.
Anche proprio, delle
che grosse
sbavette.
Che grosse
dei kiwi.
Che rossi kiwi.
Kiwi, kiwi.
Vabbè. Senti, allora
abbiamo già parlato di scorreggere rutti e palle, perfetto.
Sì.
E sono passati 30
secondi. Qual è il nostro problema? E non c'è nemmeno Bellati collegato. Adesso si collega lui e ciao proprio.
A darmi panforte.
A darti panforte, esatto. Vabbè, senti, 331-6214013 per i vostri sms, non i vostri, tuo di Teseo, ma quelli delle ascoltatrici e degli ascoltatori, anche su Telegram, tutto il resto della radio, ho cominciato il palinsesto estivo, noi invece andiamo dritti come dei fusi, ce ne freghiamo. Perché
ah non... sì, quindi noi tutta l'estate?
Noi tutta l'estate, tutto luglio sicuro, poi muoio, certo. Se fammi andare da qualche parte un attimo.
No, hai ragione.
Già così è dura. Dai.
There's no reason.
tutto un ridere e scherzare finché qualcuno non si fa male, canta giustamente il signor Michele Pattone dei Faith No More quando siamo collegati. Cosa ridi, Bellati? Michele Pattone, ti do un pattone.
Sì, no, mi piace un sacco. Pensavo che fosse la traduzione letterale del tipo Mike Patton.
È proprio esattamente quello. È proprio la traduzione letterale del cantante dei Faith No More, Mike Patton. Sono contento che l'abbia capito al volo. E senti come
è abbronzato, Bellati, eh?
No, sì, sino qua, è sporco, sino qua. È sporco, secondo me. È una patina.
È una patina, sì, di fuliggine e sugna. Ciao.
Com'è?
No, perché
è un po' come... Vabbè, mancava la sugna, scusa. No, vabbè, niente, posto.
No, sono quelle traduzioni carine che mi piacciono, come Kevin Bacon che fa Gavino Pancetta, queste cose qua.
Come il famoso Bruce Dickinson.
Che?
Di cosa parliamo oggi?
Allora, non possiamo, cioè è doveroso fare un riferimento alla tragedia della Marmolada perché
è successo un casino.
È successo veramente quello che purtroppo molti scienziati appunto avevano preventivato, ossia quando lo zero termico di una montagna è al di sopra dell'altezza della montagna.
Cioè non è sulla montagna in pratica.
Non è sulla montagna, cioè in questo momento ci sono, da diverso tempo, ci sono 0 gradi sulla Marmolada a 4.000 metri. Significa che la Marmolada che è più bassa è a una temperatura che supera lo zero e infatti negli ultimi giorni addirittura è arrivata fino a 10 gradi, 10.3 gradi, che sono tanti.
Tanti, sì.
E a 10 gradi il ghiaccio si scioglie, cioè non è così.
Non ce n'è.
E sciogliendosi appunto ha provocato il disastro che ha provocato, perché gli strati bassi del ghiacciaio appunto sciogliendosi formano questa sorta di pellicola lubrificante e il ghiaccio si spacca e poi crolla a valle. Ecco, questa è un po' la cosa. Tra l'altro dati del CNR agghiaccianti dicono che lo stesso ghiacciaio ha perso il 30% del suo volume negli ultimi 10 anni e rischia di scomparire completamente con quindi nuovi crolli entro 25-30 anni. Ciao ghiacciai della Marmolada e ciao ghiacciai in generale, insomma. Quindi questa è un po' la situazione terrificante, appunto, verrebbe da dire agghiacciante, ma non lo è. Del quadro, insomma, legato al cambiamento climatico.
Quindi
ecco.
Era una roba prevedibile o soprattutto succederà ancora? Tu dirai che cacchio ne so, Gem.
Cioè non lo dico io, non lo dico io assolutamente. Io riporto soltanto notizie ufficiali di organi di stampa scientifici e sì, succederà purtroppo ancora. Perché
ovviamente non avere i ghiacciai non è una cosa che uno dice peccato, non posso vedere i ghiacciai della Marmolada, che significa che delle conseguenze
su tante cose, perché i ghiacciai sono il serbatoio d'acqua naturale che appunto alimenta i fiumi, lo vediamo appunto lo stato attuale del Po, per esempio, alimenta i fiumi, quindi alimenta tutto ciò che c'è intorno al fiume. Anche semplicemente il rifornimento di energia idroelettrica, che è forse l'ultima cosa che ci può interessare in questo momento.
Però c'è anche quello,
quindi l'agricoltura e il fatto, quell'effetto appunto che stiamo vedendo adesso nel Po, dove il mare sta entrando abbondantemente nel delta. Questo significa che zone dove prima si poteva coltivare non saranno più coltivabili perché si sono imbevuti di acqua salata, quindi il terreno non è più
proprio così, quindi per sempre?
Per parecchio, finché non viene, passavi il termine, lavato via da nuova acqua dolce.
Beh sì, funziona proprio così, in effetti viene dilavato il sale
esatto.
Per fortuna delta, idrosolubile, e quindi se ne va.
Il delta è una sorta di braccio di ferro tra l'acqua dolce che esce e l'acqua salata che cerca di entrare. E quell'equilibrio lì, chiaramente, se viene meno, fa sì che l'acqua del mare appunto penetri nell'entroterra. Ma non è di questo che parleremo per tutto il resto della puntata, perché c'è una notizia stupida veramente che riguarda in qualche modo il clima, anche se non c'entra niente il clima.
Quindi drammatico, cioè, ma non drammatico, o non drammatico per niente?
Non drammatico per niente, è soltanto curiosa, anche perché è uscita veramente pochi giorni fa, e in pratica che nella baia di San Francisco stanno piovendo, attenzione, acciughe.
Non polpette, quindi.
No, acciughe.
acciughe, ma non confezionate, okay. Cioè non nella latta.
No, cioè, non scatolette farebbero male.
Sì, sì. Pensa esatto. Ai barattoli, perché le acciughe le vendono anche sotto sale nel barattolo, molto buone, però col vetro un disastro.
Male, un po' male.
Potrebbero cadere a questo punto tubetti di pasta d'anciui, come dicono loro, e così, e spalmarsi. No, è venuta questa cosa, per cui...
Diverse... Ma che se piovono?
E delle acciughe che vengono giù dal cielo.
Ah.
Sembra una cosa biblica. Ed è una cosa che appunto può succedere, è un fenomeno rarissimo, ma determinato dal fatto, anche qui c'entra un pochino il cambiamento climatico, perché un decorso anomalo di correnti ha portato in pratica una risalita imponente di nutrienti dal fondo del mare, e le acciughe sono state attratte abbondantemente da questo surplus alimentare.
Ho capito, ma mica volano quando sono attratte dal surplus alimentare.
Loro no, ma qualcuno sì.
Qualcuno le vola.
Qualcuno le ha fatte volare, esatto. E questo qualcuno sono gli uccelli che si nutrono appunto di pescetti. Perché? No, perché ci sono diverse spiegazioni su questa cosa qua. In questo caso sono stati gli uccelli, ma in altri casi di piogge, di rane...
Ragni,
però il ragno è un'altra cosa, dopo lo diciamo.
Bello il ballooning dei ragni, dopo lo raccontiamo, sì, bellissimo.
Esatto, e quindi cosa succede appunto quando c'è un'abbondanza spaventosa di roba da mangiare? All'animale, ma anche all'essere umano, parte la brocca e comincia a raccattare tutto quello che può. No?
Certo, esatto, come certi signori e certe signore ai buffet.
Allo you can eat, quando ti fanno pagare giustamente quello che lasci nel piatto, perché tu con la dopo parliamo di frenesia alimentare,
va bene.
E stiamo mettendo troppa carne al fuoco e dopo ci viene appunto la frenesia alimentare,
la sputiamo, perché il punto è questo, cioè non è che le acciughe sono cattive e quindi gli uccelli le mangiano e poi le sputano.
No, ne mangiano troppe, per cui sia nel trasporto delle acciughe nei nidi appunto per nutrire la prole, sia perché si ingozzano a dismisura, questi volando poi appunto le vomitano in buona sostanza.
Tipo, quindi... vai Mario, prendi tutto quello che riesci a prendere.
Troppo!
E
poi... scusami. E mi avete dato un gancio involontario per raccontare il mio aneddoto, uno dei miei aneddoti preferiti, che raccontati non ha assolutamente lo stesso fascino che ha avuto viverlo per me, però ve lo racconto lo stesso. Quando abitavo in provincia di Pavia, mi cimentavo in ore e ore di traffico, a volte lungo il Naviglio. Ok? Un giorno in coda di fianco al Naviglio, ma fuori Milano, mi è caduto sul cofano della macchina un pesce. E ho detto, sto tutto imbazzito. E no, c'erano dei gabbiani sopra.
Certo.
Mi hanno sputazzato un pesce sul cofano. Però è stato molto emozionante. Una di quelle cose che ho detto, non mi crederà mai nessuno. E adesso invece la racconto in radio, fai te.
Vedi perché è successo, nella baia di San Francisco. E quindi in pratica questi gabbiani, ma non solo, perché ci sono immagini molto carine, se andate a cercarle, di pellicani e altri uccelli marini, si ingozzano fino a scoppiare e volando a un certo punto, proprio appesantiti, se ne liberano. E quindi questi pesci cadono sulla folla, ne ho visti cadere anche sui marciapiedi. E,
ma che bella fine, cioè, ho mangiato da un gabbiano o spiaccicato su una persona camminando.
Mangiato, vomitato, atterrato sul cofano, rimbalzato sul pavé.
Cioè, che bello essere un'acciuga a San Francisco di sti tempi.
Cosa ci insegna questa cosa?
Che essere un pesce fa schifo.
No, vabbè, che c'è l'avidità quanto è brutta, che questi animali appunto, perché loro stesse sono vittime dell'avidità, perché loro se ne stavano in alto mare, invece di avvicinarsi alla baia di San Francisco, dove c'era un sacco di roba da mangiare, no, questa cosa non sarebbe successa, è tutta una catena di animali avidi. Comunque, vabbè, a parte queste cazzate, insomma, la base etologica, cioè comportamentale, che sta appunto... che spiega questo meccanismo, questo comportamento degli animali, si chiama frenesia alimentare. Ed è proprio quella cosa che acchiappa anche le persone ai buffet quando si riempiono il piattino esageratamente, consci del fatto che probabilmente staranno male, ma te ne freghi e ingozzi tutto quello che riesci a buttare giù. Perché succede proprio quando c'è un'enorme abbondanza di cibo a gratis. è quello che fanno praticamente, non so, le farine nel pollaio.
Cosa fanno le farine nel pollaio?
Le farine nel pollaio sgozzano, non capiscono più niente, sono lì, le galline non possono scappare e quindi la farina sbrocca, invece di, diciamo, ucciderne una e mangiarla, questi colpiscono. E lo fanno anche gli squali. Gli squali quando si trovano, ci sono delle riprese interessanti di questo squalo limone che quando si trova all'interno di
carino
grossi,
lo squalo limone,
squalo limone.
Sì. Anche che carino
è lo squalo dell'estate, quello rinfrescante,
quello mojito.
Mojito, squalo mojito,
prendi lo squalo menta, prendi lo squalo rum, lo squalo ghiaccio e fai lo squalo mojito,
lo squalo martello per rompere lo squalo ghiaccio,
bravissimo, esatto.
E ecco, quindi questi squali cosa fanno? Quando si trovano circondati da grandi banchi di pesce, questi cominciano ad addentare ovunque, fino ad addentare anche i propri compagni di squalo. Perché
gli perde proprio la brocca.
Sì, gli perde completamente la brocca e cominciano ad addentare tutto. Tutto, okay. Perché sono sovraccitati dal fatto che sono circondati da roba da mangiare. Ah, oppure un altro esempio è quello dei grizzly, quando c'è la risalita dei salmoni, ce ne sono talmente tanti, questi li tirano giù e anche li mangiano, leccano via le uova, poi lasciano le carcasse.
Ma proprio solo perché, il meglio si mangiano.
Sì, sì, solo il meglio, proprio perché c'è questa cosa, ed è uno dei motivi per cui bisogna andare a fare la spesa al supermercato con lo stomaco pieno.
È vero.
Stefano fa una, come dire, una importante deduzione che però mi sento di devo correggere un pochino il tiro, ma non tanto. Dice, quindi non piovono pesci, piove vomito al gusto pesce. No, perché i pesci sono ancora in forma di pesce.
Sì, 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 sono in forma di pesce perché...
Non sono digeriti.
Proprio, no, non sono digeriti perché stanno nel gozzo oppure nel becco. E quindi cioè, cadono da lì. E ci sono altri
sono mangiucchiati, magari
sono un po' becchettati, ecco.
Non sono in formissima, ecco.
Va bene per la frittura, però, o per il casciucco, per una cosa dove tu comunque spoltigli. E questi invece ci sono delle altre spiegazioni che appunto riguardano casi rari di pioggia di animali, è nota, un po' leggendaria, quella appunto di rane, rospi e girini sollevati in pratica da trombe d'aria. Ci sono queste trombe d'aria quando vanno.
Sì. Vengono raccontate con gran gusto perché sono una di quelle storie che colpiscono, ma non sono poi così frequenti.
No, sono un fenomeno assolutamente raro. Però documentato, in cui appunto delle trombe d'aria abbiamo sollevato da specchi d'acqua degli animaletti. Ovviamente non tirano su la balena, tirano su oppure
sarebbe tanto ventoso.
Sì, oppure una balena. C'è quel capolavoro incredibile di squali che vengono scaraventati a terra da un tornado.
Ah, Sharknado, certo.
Sharknado. Io credo che Sharknado sia proprio nato in seguito ad un fenomeno osservato di questo tipo, dove delle tenere acciughe
io credo che sia nato dopo il fenomeno dell'abuso di stupefacenti da parte di uno sceneggiatore.
Ecco, quando la passione per i tornado e quella per i
squali,
gli squali in una riunione creativa ti fa dire: e se facessimo che volano gli squali addosso alle persone?
Esatto.
E da lì nacque il Sharknado.
Io mi ricordo ancora di aver visto a 12 anni nella sala TV del campeggio, non me lo ricordo, Camping Gabbiano di Lido Adriano, il film in cui i piranha volavano. Ero l'unico che guardava il film perché ero piccolo, tutti gli altri limonavano. Io ero lì uno sfigato e ho visto questo film e ho pensato: Maron, che fetenzia sto film. Però non è una cosa nuova quella dei pesci che volano nei film dell'orrore, ma questo è un altro discorso in realtà.
Sì, tra l'altro questa cosa della frenesia alimentare è stata studiata anche nei piranha, visto che stavamo parlando di loro, perché anche loro quando si trovano in sovrabbondanza di cibo sbroccano e azzannano di qua e di là.
La cosa carina
che poi
dei
è tipo quelle scene che fanno vedere, no, dei piranha dicono che appunto non è vero.
Esatto, io ho fatto una ho studiato molto il fenomeno dei piranha perché mi affascinavano molto e ho scoperto che i piranha in realtà sono molto più tranzolli di quello che si crede. Quella scena lì dei piranha che mangiano tutto, sì, lo fanno ogni tanto, appunto quando c'è la frenesia alimentare. Ma non solo, in particolare, questa proprio nel folklore occidentale, i piranha così ci arrivano perché a un certo punto durante una visita ufficiale, non so se era dell'anno Roosevelt forse, però di un presidente americano, hanno voluto esagerare le autorità brasileire e hanno chiuso un pezzo del Rio delle Amazzoni affamando tantissimo i piranha. E poi gli hanno tirato dietro tipo un vitello, ovviamente loro hanno detto finalmente Maro, e hanno mangiato tutto, ma i piranha di solito sono tranchi, non fanno così.
Ma poverini, comunque veramente l'essere umano è proprio...
Sì.
Piragni.
Sì.
Piragni. Non ce la può fare, cioè, ma come ti viene in mente di organizzare una roba del genere?
Vuoi, Bellati, vuoi terrorizzare le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori aracnofobici... raccontando di come volano i ragni? Perché sai che gli aracnofobici dicono sempre meno male che non hanno le ali.
È vero in parte, perché come ci insegna Spider-Man, sanno lanciare la ragnatela un filo particolare, ma succede anche in Italia, un filo particolarmente lungo, questo filo si appoggia romanticamente al vento e loro aggrappati sì dall'altra parte si fanno portare via dal
attaccati
filo
al tram
e dal vento. Esatto, una sorta di
come app,
ma più che altro sembra un come si chiama, un non un parapendio, un kitesurf, ecco.
Esatto. Sì,
capito,
sì,
ti attacchi al tuo aquilone e lui ti porta via. E non lo notiamo perché in determinati, soprattutto in autunno, sì, all'inizio dell'autunno, ci sono e li vediamo questi fili d'argento che volano nell'aria, anche a Milano li vediamo, e questi non sono altro appunto che giovani ragni che abbandonano, cioè si lasciano trasportare dal vento per andare a colonizzare nuove zone, nuove aree.
Chissà quanti divertono.
Loro tantissimo.
Deve essere fatti. Bellissimo.
Gli aracnofobici meno.
Meno.
Però loro sì, si divertono perché vanno, è un po' come fare la vacanza studio, no? Vanno... Beh, poi fanno anche l'amore, perché nel senso che l'idea è quella di colonizzare, appunto, come dicevi tu. Qui...
Sì, di colonizzare, di trovare una compagna o un compagno e a quel punto trovare una casa, una nuova casa. Però con questo modo bellissimo appunto di abbandonarsi al vento.
Ema scrive un messaggio. Scusatemi, tutte e due. Andate.
No, l'unica roba è che questi ovviamente non hanno nessun controllo su dove andare, perché sono in balia delle correnti e quindi sono stati trovati ragnetti congelati ad altezze interessanti. Perché tutte volte
belli croccantini.
Sì.
Quando ti va male, diciamo.
Ema scrive un messaggio criptico, dice: raga, nel mio orto c'è una ragnatela che non so fisicamente come sia stato possibile realizzare. È col popò, di solito lo fanno. È tipo sospesa nel nulla a metri di distanza da qualunque cosa. Mi sa che volano in Brianza i ragni. I ragni volano un po' ovunque, in realtà. Anche in Nord Italia è molto comune questa cosa del ballooning.
Sì, sì, sì.
Però raccontaci di più, Ema, che siamo interessati a capire a disvelare il mistero della tela di ragno. Poi... la Robby fa un collegamento che avevo fatto anch'io, che non ho sottolineato perché mi sembrava un po' troppo assurdo. Invece il fatto che sia arrivata anche lei probabilmente... Niente, vuol dire che anche lei ragiona in modo assurdo, probabilmente. La frenesia alimentare mi fa tornare in mente i T-Rex e le loro braccine corte. Ti ricordi che ci avevi raccontato che hanno le braccine corte?
Comunque la Robby è veramente la memoria storica di questa trasmissione. Sì, sì.
Zitto, Teseo! Oh, scusa.
Il T-Rex, sì, certo, una delle spiegazioni del fatto che il T-Rex ha le braccine corte è che davanti a una grossa preda, questi in preda appunto a una frenesia alimentare cominciassero a tirare sgagni di qua e di là, con il rischio di asportare un braccio anteriore, una zampa al suo compagno vicino, al compagno di mensa.
E poi sai che litigi dopo?
Esatto.
Ma che male.
Anche. Deve fare male, anche perché comunque una testa con di un metro e mezzo, con una potenza di morso di diversi quintali, fa male. E quindi sembra che l'evoluzione abbia premiato le vaccine corte proprio per impedire che si ferissero a vicenda.
Certo, possiamo risolvere anche il mistero di Teseo. Cosa c'ha Teseo? Perché è nervoso oggi?
No, io penso sia passato il vicino di fronte. Ah. Perché io ho le cuffie e non sento, però lui sì. Quindi penso sia passato quando è proprio
Ah, è l'allarme?
Così, sì, è proprio il vicino di fronte.
L'allarme di prossimità. Va bene, metti le cuffie anche a Teseo e risolviamola qui.
Esatto, la risolviamo direttamente. No, ma tra l'altro riesce veramente a beccare il timing della radio, perché secondo me abbiamo gli orari del vicino.
Ah, ok. Quindi o cambiamo palinsesto noi o lui cambia abitudini.
O lui imparerà a non abbaiargli.
No, figurati, è il vicino che deve cambiare abitudini, non Teseo, ci mancherebbe.
D'accordo.
Altro.
D'accordo. Certo. Infatti dopo vado a suonargli, vado a dirglielo.
Animali che piovono dal cielo, altra roba, vabbè, il frognado, come giustamente sottolinea anche la Sabri. C'è stato un momento, un grande mistero nella storia, di quella volta, che non mi ricordo bene dove, negli Stati Uniti, piove carne.
Allora, è una storia molto bella quella lì.
In Radio, realtà, molto bella mi sembra esagerato perché fa schifo.
No, perché è assolutamente particolarissima. Allora, non piove carne, ma piove un mistone di batteri praticamente che formavano queste colonie mucillaginose, questa è la spiegazione scientifica,
certo,
che è stata appunto portata, e che quindi sembravano appunto dei pezzi di carne, diciamo non freschissimi, ecco, non pensiamo allo spezzatino,
al
goulash,
una roba schifosa.
Ma una cosa schifosina che poteva avere appunto una somiglianza a dei pezzettini di carne. Sì, è nota questa cosa.
È un mistero che venne risolto in realtà dopo un po', se non sbaglio erano gli anni 40, giù di lì.
Sì, più o meno, sì.
Mi piace moltissimo, cioè mi è piaciuto moltissimo quando ho letto questa storia, sapere che uno dei ricercatori coinvolti nel risolvere il mistero la assaggiò per capire.
Sì, l'assaggiò.
Che schifo. Vabbè, e spero dopo la cottura.
Ma oppure no. Magari non si è messo lì semplicemente a bocca aperta come si fa con la neve, nella speranza che un pezzettino di succosa carnina piovesse.
Che non era carnina, ma era mucillagine batterica.
Esatto, era muco batterico rossastro.
Io, cioè, vabbè. Proprio sì. Proprio bene. Vabbè, per fortuna anche oggi siamo salvati dalla pubblicità. Non so cosa fai tu, Andrea Bellati, se ci sei anche dopo. A me fa piacere.
Resto.
E allora resta con noi.
Cos'è?
È una canzoncina. Anch'io me la ricordo.
Canzone.
Va bene. Ragazzi, scusate. Andrò alla pubblicità, ci sentiamo fra pochissimo con la seconda parte di Tutto un Bo. Sarà più bella della prima. Vi dico solo questo.
No.
Sì. State ascoltando Radio Popolare.
Ed ecco qua la seconda parte di Tutto un Bo, perché la pausa era breve, però non ci illudiamo.
Hai capito?
Sì. Non ci illudiamo, cari amici.
Che è successo?
E niente, ce n'era poco. Cosa fai? Ti lamenti? Cioè, è bello, no?
No. È che non ho capito se il tempo è passato in frettissima e mi sono distratta.
Guarda,
o se effettivamente era breve.
Un po' tutte e due le cose.
Un
po' tutte e due le cose. E cosa succede? Che adesso, però mandiamo un brano lo stesso. Cioè, non è che ci illudiamo di...
Va bene.
tutti anni 80, però in versione reggae. Non si... ah, eccola che canta, sgamata. Sono le 17.04 minuti, la seconda parte di Tutto un Boh, con la versione di Self Control di Samara Curtis. Dimmi.
Sembrava Raffa a 12 anni. Pensavo che l'avesse scritta, fosse un bambino prodigio.
No, non era lui. No, tra l'altro non l'ha scritta Raffa, a dirle la verità.
Non voglio sapere questa cosa. Per me non è vera.
Perché?
Perché per me è lui.
No,
per
non, me è, non è lui. Ma è sempre un italiano, eh?
Non è per una questione di
non è una questione razzista.
Magari era una cosa salviniana, che ne so io.
Vabbè, di chi è?
Vuoi saperlo davvero?
No, lo cerco.
No, te lo dico. Allora, facciamo così. L'ha scritta anche Raff insieme a Giancarlo Bigazzi. Il testo è di Steve Piccolo.
Piccolo. Di Stefano Small.
Steve Piccolo, Stefano Small, un po' come Tommaso Aspetta, insomma.
Tom Waits.
Bravo, Tom Waits, bravissimo.
O Tommaso Crociera.
Anche, certo. Anche. Sì. E chissà se Zena Yash vuol dire qualcosa.
Avevo detto Tom Small prima, no?
No, se Zena Yash proprio vuol dire qualcosa in qualche altra lingua, se... nome e cognome.
Per me è una cosa affascinante, tipo la perla di Labuan. Non te la ricordi?
No.
Era Lady Marian di Sandokan, quelle cose esotiche,
no,
bellissime.
Non ce l'ho.
Che
no.
Boomer!
Però Zena è un aggettivo in realtà.
Cosa vuol dire?
Vuol dire una cosa bella.
Vabbè, diccela, non ti imbarazzare.
Questo vuol dire una cosa bella.
Quindi sei una ragazza. È come chiamare un figlio.
Figlio.
Aggettivi bello. Generici positivi.
No, è tipo. È una cosa bella. Zena.
Ah,
è bello.
Tu sei una cosa bella. Proprio bella così. Certo.
Ma tra l'altro, Zena, genovese Zena, cioè Genova. E a Genova si dice uno sei sueno. No, è un po' come dissi frisk, sei giovane, sei fresh, bello, sei... Okay. Capito?
Fico.
È un po' quello, sì, vuol dire, sì, mi hanno detto così i miei, poi non lo so, magari vuol dire barattolo di là in latta e in realtà
mi hanno detto
di acciughe piovente sulla costa di San Francisco
nel 2022 e poi a me invece hanno detto vuol dire una cosa bella,
però nonostante questo lo posso dire a te e a tutti quelli all'ascolto, non ti sei mai montata la testa, cioè sei una persona con i piedi per terra,
umile.
Sì, resti umile e...
però tipo mio fratello che si chiama Karim vuol dire generoso.
Ah, Karim vuol dire generoso. Però Karim è molto più comune anche alle nostre latitudini.
È più inflazionato.
No, sì. Nel senso che sorprende me. Karim lo leggi, cioè sai come si dice. Sì. Zena invece ti si incasinano tutte le volte.
Tutti. Sì. Beh, ma questo perché è stata anche la particolare attenzione dei miei genitori di inserire la I nella traduzione e che non si legge. Questo, diciamo, ha agevolato.
Ha reso le cose più facili.
Ha agevolato la comprensione del testo, sì.
Certo.
Perché non era abbastanza essere l'unica straniera in tutta la classe, doveva essere anche complicato spiegare il mio nome.
Senti, a proposito di cose belle, cosa ci racconti oggi?
Allora, visto che...
Puzzette all'inizio.
Abbiamo parlato di frenesia, Rutti, puzzette.
Testicoli di cane e pesce vomitato.
Pesce vomitato. E a questo punto non viene che voglia di abbuffarsi,
certo,
giustamente.
Certo.
No, piatto ricco, mici picco. Allora, visto che parlavo con Bellati prima della frenesia alimentare, mi ha detto, ma magari c'è qualcosa anche sui cagnacci?
Ecco, sì.
Anche sui cagnacci c'è la frenesia alimentare.
Capita. Anche loro lo fanno?
Anche loro. Diciamo che mediamente chi ha un cane sa che è uno smonnezzatore, cioè è un pozzo senza fondo, cioè mangerebbero probabilmente tutto il giorno.
Non tutti,
però mediamente sì. Alcuni però nello specifico proprio battono la Dyson 100 a 0 quando gli si mette la pappa nella ciotola.
Sì, la velo- cioè, ma, tipo... sì, la velocità di fagocitazione dei cani mi impressiona ancora. Cioè, tipo, è avanzata questa roba gigantesca, dalla lata... finita.
Cosa è successo? E chi l'ha spostato? Quindi sì, anche i cani soffrono di frenesia alimentare e le motivazioni sono varie, nel senso che a volte... magari noi prendiamo un cane da allevamento oppure un cane che è stato quando era cucciolo in una situazione di sovraffollamento di cuccioli e allora quindi doveva competere per riuscire ad arrivare al cibo, no? Ci sono un po' queste situazioni in cui si butta il cibo magari negli allevamenti e i cani si fiondano e quelli che sono magari più delicati, che non hanno quella tempra per buttarsi nella mischia, magari fanno più fatica a mangiare, diventano più deboli e questo però rischia in generale sia in quelli che fanno più fatica a raggiungere il cibo sia in quelli che invece riescono a sgomitare di più, può portare poi nel tempo a un'abitudine alimentare, cioè un'abitudine ad alimentarsi proprio in questo modo, cioè a mo' di Dyson, quindi arriva il cibo, esatto, cioè devo andare, finire e vado, colpisco e torno. E l'altra cosa potrebbe essere che per esempio tipo in casa, che ne so, cioè avete un altro cane che bullizza quel povero cane che vorrebbe mangiare e quindi lui deve mangiare in fretta prima che l'altro cane arrivi, oppure un gatto, perché a volte vengono bullizzati anche dai gatti.
È vero.
Diciamo, cosa nota, e quindi anche lì si deve mangiare in fretta, oppure cani che stavano in canili non ben gestiti, in cui appunto la competizione per alimentarsi era molto alta e quindi i cani dovevano abbuffarsi. In altri casi è proprio tipo una mega passione incomprensibile per il cibo, perché anche i cani sono possono essere bulimici.
Ah sì? Davvero?
Sì.
Davvero?
Sì, nel senso che ci sono proprio cani che proprio hanno una propensione enorme per il cibo e proprio non capiscono più niente, vedono il cibo e ingurgitano qualsiasi cosa senza... diciamo senza collegamento necessariamente allo stimolo della fame, ecco.
Cioè mangiano perché si può.
Ma esatto, questo diciamo è tipico dei cani, finché posso mangiare mangio, però appunto può essere in alcuni casi proprio un'ossessione, cioè ci sono cani che magari non so se vi è capitato di vederli, che proprio tu non puoi neanche pensare di mangiare, che già loro sono lì che ti fissano, sono proprio ossessionati dal cibo. Attraverso l'alimentazione, per esempio, ci sono anche degli approcci di riabilitazione comportamentale, proprio partendo dall'alimentazione si può andare, notando anche delle difficoltà nell'alimentazione, si può andare ad intervenire sul cane stesso, perché il modo in cui i nostri cani mangiano è comunque sintomatico di come stanno.
Quindi è un po' quindi... tipo Fantozzi nella... tipo tu mangia! Quelle cose così.
Esatto, tipo 7 kg in 7 giorni, è esattamente così. E quindi noi da quello possiamo osservare come mangia il nostro cane, se si strafoga possiamo cercare di capire quali possono essere le motivazioni. Esistono per esempio delle ciotole particolari che aiutano i cani a, quando provi a avvicinarti, ti spruzzano veleno e tu non...
E il cane non mangia mai più, certo.
Non mangia mai più. Questa è un'idea. Provatela per far dimagrire
no,
il vostro cane.
No, fatelo! Come sono le ciotole, scusami? Cos'hanno?
Allora, sono una cosa buffissima. Come ve le posso descrivere? Allora, è una cosa un po' tripofobica. Allora, immaginatevi una scodella con tutti dei punzoni che escono.
Ok,
dove tu metti il cibo e il cane praticamente il muso lo deve infilare tra questi spazi.
No, madonna, ma che cattiveria!
No, però è tutto di gomma, nel senso...
No, capito,
non è
però che fastidio!
Sono punte di metallo. No, però in realtà... sono un'ottima, a parte che possiamo anche farle a possiamo anche lavorare senza dover comprare questa ciotola, possiamo anche, magari lo vediamo dopo, utilizzare delle altre strategie, però in realtà aiutano il cane a mangiare più con calma. Questo gli aiuta anche a riflettere, e attraverso la ricerca olfattiva e quindi anche poi la calma, il cane riesce a trovare più appagamento, sia proprio da un punto di vista alimentare, di quello che è banalmente dare il tempo ai recettori, dire tra cervello e stomaco ok, stiamo mangiando, perché a volte non fanno in tempo a partire, e sia proprio per evitare al cane di strafogarsi, perché poi strafogandosi ci possono essere dei problemi per quello che è proprio il processo di digestione, e poi di rischio di torsione dello stomaco.
Sai che, quindi, mi è venuta, diciamo, in mente una cosa, Ase. Esistono anche per umani le ciotole così, perché forse ne ho bisogno io. Cioè, sto pensando che, soprattutto in pausa pranzo, non sono soddisfatto delle mie performance, nel senso che mi rendo conto che faccio un po' come la Tesla. Ho panino, finito panino, però non fa bene quella roba lì.
No. Quello che puoi fare è contare almeno 20 secondi masticando.
Come, non c'era un numero di masticazioni, dovresti contare 30
che sbatti.
Aspetta, vediamo quanto masticare.
Prova a guardare quanto masticare, esatto.
Prima di ingoiare.
Comunque la cosa lì che dicevi della
cioè 30 delle... volte.
Ecco 30, infatti,
19,
vedi.
19, 20, 21. Mamma mia, ci si mette una vita, vabbè.
Mamma mia. Però ti aiuta anche nella digestione, perché
no, ma infatti non ne dubito.
Ce l'hai in bocca.
Certo.
Però che palle.
No,
anche perché poi alla fine quello che butti giù è tipo vomito.
No, per favore, eravamo quasi, ma tutte le volte.
Aspetta, perché siamo ancora all'ingresso. No, siamo ancora all'ingresso del tubo digerente, non siamo ancora alla fine.
È un bolo. Comunque, invece una domanda, non che questa non fosse seria, al contrario, anzi, era quasi preoccupata, però pensando al caso della Tesla, che è ovviamente il cane più vicino che ho,
certo.
Lei non è particolarmente rompiscatole per quanto riguarda il cibo, nel senso che lo chiede un po' di volte, se non ottiene successo si fa gli affari suoi, ma nel momento in cui si apre l'armadietto con il cibo, impazzisce, giustamente. La mia domanda è, cioè i cani si regolano o mangiano tendente infinito? Dipende.
Allora, diciamo che atavicamente il cane ha quella cosa di dire, cioè ho il cibo, mangio, perché non sai quando mangerai ancora.
Certo.
Okay. È un po' come nella nostra cultura, in alcuni contesti in cui devi mangiare perché un tempo il cibo non c'era, e allora ti strafogano e ti mettono 8 kg di cibo nel piatto.
Come Marrakesh e Guepechegno, che cantano di spendere tutto quanto in una botta sola.
Ma il meccanismo evolutivo è proprio quello lì. Dato che i supermercati sono un'invenzione recente. E anche l'agricoltura, quindi nel momento in cui c'era da mangiare, mangiavi. Poi magari mangi e cerchi di accumulare il più possibile, anche perché magari la prossima volta mangi fra una settimana.
Mangi, quando ti ricapita poi?
Mangi, okay. Quando è che ti ricapita? E poi però in realtà i cani vanno molto anche a... sono anche molto soggettivi, nel senso, non tutti i cani smonnezzano verso l'infinito e oltre. Alcuni cani mangiano fino a stare male.
Ah, lo fanno? Cioè, veramente?
Sì.
Che
sì, cioè, ci sono cani capaci di mangiare e stare male, molto male. Cioè, è pieno di casi di il cane si è infilato nello sgabuzzino dove c'è il sacco delle crocchette e si è finito
30 euro di cibo.
Esatto, l'ho trovato tra... però è difficile quando parlo di cani di non utilizzare certi termini. Comunque l'ho trovato tra il vomito e la diarrea.
Ah, ecco.
Perché poi chiaramente alcuni poi si rimangiano anche loro vomito.
Ah, per favore, ma perché? Perché? Madonna, vabbè.
Sono i cani, ragazzi, non è colpa mia.
Certo, se parlassimo di ballerini o di artisti, certo.
No, ma anche solo di gatti.
Anche sono un po' più eleganti i gatti.
E sono un po' più eleganti.
I gatti lo fanno con eleganza, sì, dai.
Esatto, con elegattanza.
Scusami, era un messaggio, te lo leggo?
Vai, sì.
Io ho usato la ciotola, quella con gli spunzoni per il cane, il risultato è che si è mangiato anche gli spuntoni di plastica.
Esatto. E infatti sì, c'è anche questa opzione, nel senso che se avete un cane che ha tendenze distruttive con gli oggetti, chiaramente questa ciotola non è l'ideale. Allora, il mio consiglio è, carissimi rotoli di carta igienica quando finiscono, o di Scottex, ormai l'ho detto Scottex,
quando di cartone,
ecco, potete mettere dentro il cibo,
il muso.
Chiudergli il muso dentro quello con lo scotch.
Non è vero.
Potete mettere dentro il cibo, chiudere, e poi il cane si mette lì, fa le sue ricerche olfattive, rompe la carta e poi mangia il cibo che è dentro.
Non mangia la carta?
Piccolo, esatto, per dire. Ci sono due possibilità poi a quel punto: mangia anche la carta e diventa l'udini del cibo, quindi ancora peggio. Quindi per questo è importante sottolineare la soggettività, nel senso ogni consiglio può essere valido, ma è importante che se avete un problema chiamate l'educatore, perché vi deve osservare il vostro cane nello specifico, ok? Perché poi appunto uno dice ti prendi la ciotola con gli spunzoni e poi vai al pronto soccorso perché il cane si è mangiato anche la ciotola. Quindi ecco, parliamo. Oppure tipo c'era una volta... e dicevano invece di comprarti la ciotola con gli spunzoni, che costa un botto tra l'altro, metti una pietra grossa dentro la ciotola, così il cane cerca, e fu così che il cane si mangiò anche
il sasso.
No, ma rischiano di rompersi i denti. Io sapevo questa cosa, che i cani che amano mangiare le pietre, perché i cani o sono scemi o mangiano sassi, ogni tanto lo fanno, si rompono i denti mangiando i sassi.
Esatto, per questo è importante portarli in spiaggia dove c'è l'argilla, così almeno nel caso sono tutti minerali e sali per il vostro cane. Però sì, ecco, ovviamente se vivete con un cane e che notate che mangia in un modo veramente preoccupante da un punto di vista proprio dell'aspirazione del cibo, sentitelo un educatore, ma quello proprio per quanto riguarda poi tutto il processo di digestione, il rischio di torsioni gastriche e poi anche di assorbimento del cibo. Perché chiaramente, diciamo, prima per scherzare, ma è vero, nella bocca inizia già il processo di digestione, un conto è aver masticato del cibo, un conto è trovarti un mappazzone di cibo non masticato nello stomaco, ha voglia poi lo stomaco andare a fare tutto il processo poi di digestione, quindi ce ne vuole un po'. Poi chiaramente ci sono anche differenze tra le crocchette e l'alimentazione casalinga. La crocchetta ha anche una forma e un... che agevola l'effetto Dyson, mentre la pappa cucinata, dove hai diversi ingredienti, il riso, la pasta, la carne, la verdura, il cane può mettersi lì, scegliere, guardare, masticare, è diverso, quindi mangiano in maniera diversa. Poi se uno fa addirittura la barf, è un livello ancora diverso poi di alimentazione, però osservando i cani sono dei grandissimi smonnezzatori, ma se osserviamo i randagi quando mangiano, in realtà stanno proprio al ristorante con tutta la delicatezza del mondo, cioè ci mettono moltissimo a mangiare, tutto il momento del pasto per loro, l'abbiamo detto più volte, è un momento di grande rituale sociale. È fondamentale anche poi per la produzione di tutta una serie di sostanze a livello del cervello, serotonina, dopamina, cioè tutte queste linee qua, perché ti vanno poi a stimolare queste produzioni, la masticazione.
Okay. La masticatina. Scusa, masticatina. BARF sta per?
La BARF è praticamente l'alimentazione crudista.
Ne avevamo parlato l'altra volta, a me faceva ridere perché BARF in inglese vuol dire sbocco, ma vabbè.
No, però l'acronimo ve lo dico perché non mi ricordo.
Sì, l'avevamo cercato, brava, cercala intanto.
Bones and Raw Food.
Bones and Raw Food. Mio macchia è bravissimo nella ricerca olfattiva, compreso dentro i rotoli della carta igienica, ma quando poi gli si chiede di cercare le persone nemmeno si muove. Poi Diego scrive: il mio Barney, un Westie, un giorno si beve tutto l'olio esausto di cotolette e non fece una piega. Madonna, che schifo. Va bene ragazzi, abbiamo finito, è il caso di salutarci.
Sì, ah, volevo dire un'ultima cosa sul cibo dei cani.
Certo.
Se in questo periodo mangiano meno i vostri carissimi animali domestici, è normale perché fa caldo, ok? Però a differenza nostra, che poi a un certo punto se ci viene un languorino ci alziamo dal divano e ci mangiamo qualcosa, loro chiaramente non è che a un certo punto non posso dirti ah, ho fame. Quindi magari andiamo già a dargli il cibo quando fa più fresco, se la mattina non hanno mangiato tanto, cerchiamo di sì, dargliene di più la sera, però non abbondiamo eccessivamente, perché sennò poi diventa un mappazzone enorme. Poi comunque
è notturno
se il cane è abituato a fare più porzioni durante il giorno. Oppure potete anche prendere il cibo, frullarlo con un po' d'acqua, metterlo nei cubetti di ghiaccio del freezer, lo frizzate. E poi gliele date, non glielo date come pappa, perché sennò viene una congestione al vostro cane, non è il massimo.
Certo.
Esatto. Però magari gli date uno, due, tre ghiacciolini di questi qua al giorno, che si mettono lì, se lo masticano, per fare anche i propri ghiaccioli.
Bello, mi piace, adesso lo faccio. Ecco.
Ma ho mai sentito questa cosa, bella veramente.
Adesso, adesso lo fai te. Lo fai con la pizza per te stesso.
No, con no, proprio con i gattini. Io c'ho i gattini.
Ah, va bene. Ciao!
Sì, frulli un po' di carne e la metti nel...
Vi abbraccio. A domani.
Ciao.
Ciao.
Buona serata.
Ciao. 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 Ciao.